Mautino, ho visto la ricchissima scaletta di questa puntata e quindi la parola d'ordine non può che essere velocità.
Ma come? Ma io mi ero preparata tutta una storia, ci avevo dedicato un sacco di tempo.
No, niente.
Va bene. Intanto oggi parliamo di prodotti a base vegetale, del caldissimo anno appena passato, di ritardi lunari e di musei scientifici. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Ieri Megnetti ero in treno.
Che è una bella novità rispetto al solito,
effettivamente.
No?
Comunque ero lì, sono passati con il carrellino, quello delle bevande, e la mia vicina ha chiesto una spremuta d'arancia, forse non era tanto abituata ai treni, si immaginava chissà che cosa. Ovviamente non ce l'avevano e le hanno proposto un succo, al che la vicina ha chiesto se fosse senza zucchero e la risposta del personale è stata: signora, è tutto naturale. E quindi la vicina ha annuito, si è bevuta il suo succo fatto sostanzialmente di acqua, zucchero e aromi naturali.
Quindi è il momento della grande invettiva di Mautino contro il naturale?
Allora no, però quando succedono queste cose io un po' mi trasformo, cioè divento una specie di etologa che osserva i comportamenti degli altri esseri viventi e prende nota. E a proposito, ti voglio raccontare una storia, perché qualche tempo fa avevo raccontato il percorso scientifico e legislativo che aveva portato a vietare gli integratori lassativi a base di aloe.
Ah beh, l'aloe vera quindi.
Certo, ne conosci altre?
Ebbè sì, perché quando ero piccolo, molto piccolo, e sentivo dire aloe vera, mi ero convinto che ci fosse l'aloe vera e poi altri prodotti che invece avevano l'aloe finta.
Effettivamente.
E invece il nome scientifico dell'aloe.
È il nome scientifico di questa pianta, che è una pianta grassa, e come capita alle piante grasse, ha le foglie un po' cicciotte, che hanno una parte centrale gelatinosa che serve alla pianta come riserva di acqua e di zuccheri, e poi hanno una parte esterna, quella verde, che è molto amara ed è appunto lassativa. Le molecole responsabili di questo effetto si chiamano antrachinoni e, oltre a essere lassative, hanno anche un'altra caratteristica, anzi due. Da un lato danno dipendenza, quindi se inizi a usarli poi li devi continuare ad usare, e dall'altro sono cancerogene. Con un percorso abbastanza lungo che ho raccontato, come tu Megnetti ti puoi immaginare nel dettaglio, la Commissione europea a un certo punto ha vietato la commercializzazione degli integratori lassativi a base di aloe, perché le persone li usavano per periodi molto lunghi esponendosi a un rischio che è stato considerato non accettabile. In commercio quindi oggi si possono trovare solo le cose a base di gel, di aloe, che non fanno niente, però almeno non sono cancerogene.
E quindi salutiamo tutti i produttori di aloe.
Certamente,
in
che ci vogliono bene. Quando ho raccontato questa cosa è successo che molte persone si sono arrabbiate perché si erano trovate senza un prodotto che a loro in qualche modo serviva. Tra queste mi aveva scritto una persona per chiedermi se poteva farsi un decotto con le foglie della pianta di aloe che aveva in casa. Io gli ho risposto che ovviamente poteva farlo, però sempre cancerogeno era, insomma non è che perdeva le sue caratteristiche. E questa persona si è molto stupita e mi ha detto: ma quella lì è la mia aloe, è naturale, non può essere cancerogena. Allora lì io ho capito che quando diciamo che qualcosa è naturale non ci riferiamo esattamente alla sua origine non sintetica, per dirla in termini scientifici, quanto piuttosto a un qualcosa che ci è familiare, che fa parte della nostra vita, del nostro quotidiano.
E dobbiamo anche dire che un momento rivelazione simile è successo anche alla giornalista scientifica Yasmin Tayag, che sulle pagine dell'Atlantic qualche tempo fa ha ragionato su come il termine plant-based, cioè vegetale in sostanza, basato sulle piante, nato per descrivere le diete a base vegetale, sia ormai diventato una sorta di termine cappello che tiene sotto di sé tante cose diverse che magari hanno anche poco a che fare con il cibo, per esempio i detersivi, o anche poi con le piante stesse, no? Perché la popolarità di questo termine ha fatto sì che i primi ad appropriarsene fossero i produttori di alimenti alternativi alla carne, come per esempio quelli che producono hamburger vegetali, oppure le bevande sostitutive del latte. Negli Stati Uniti tutto questo ha poi portato col tempo anche alla creazione di una certificazione, e in seguito si è anche iniziato a definire come plant-based cose che non ricadevano all'interno però di questa certificazione. E per esempio si trovano in commercio frutti che vengono definiti plant-based, che però sono dei frutti, ma anche prodotti che contengono ingredienti di origine animale. Qui potrebbe anche essere ancora più controintuitivo. Come scrive anche Tayag nel suo articolo, anche un prodotto propriamente descritto come plant-based potrebbe significare cose diverse per persone diverse, quindi ha assunto ormai tantissimi significati diversi.
Stati Uniti ed Europa hanno regole diverse, però il discorso generale fatto sull'Atlantic vale anche qui da noi. Da noi, per esempio, non esiste una definizione condivisa e ufficiale del termine vegano, che è un po' la traduzione, se vogliamo, di plant-based, quindi esclusivamente a base di piante.
E del resto Mautino è vegano tutto ciò che non prevede l'uccisione o lo sfruttamento di un animale, no?
Più o meno Mignetti, perché quando io ho fatto questa domanda a una persona che si occupa di regolatorio, quindi di leggi, di termini, di definizioni, eccetera, e questa persona mi ha risposto: beh, ma tu come lo vedi il prodotto di un'azienda che deve mettere in atto un sistema di disinfestazione perché lo richiede la normativa? I prodotti di questa azienda li possiamo considerare vegani anche se prevedono l'uccisione di animali come insetti oppure roditori? Eppure tutte le aziende devono rispettare questa normativa, anche quelle che poi ricevono la certificazione di vegane.
Un altro paio di esempi che possiamo fare riguardano la coltivazione biologica o biodinamica, che prevede l'utilizzo di letame, che quindi è un derivato degli animali, oppure la coltivazione di tipo molto rurale, magari in paesi esotici, dove si sfrutta ancora la forza lavoro di animali, di buoi o cavalli. Quindi per cercare di fare ordine è nata anche qui una certificazione che sostanzialmente mette per iscritto questo compromesso, cioè quali tipi di sfruttamento possiamo accettare per considerare un prodotto vegano. A un certo punto dobbiamo mettere un punto. E c'è una storia simile, possiamo dire, anche per il termine naturale, qui immaginate che stia facendo segno delle virgolette, che è una parola ancora meno definita e definibile di vegano, per esempio, no? Qualche anno fa ci si è resi conto che il settore del naturale stava conquistando il mercato, veniva scritto praticamente dappertutto. Però per poter misurare la crescita di questo mercato è necessario mettersi d'accordo su quali prodotti siano naturali e quali no, sennò come fai a misurare quelli che vendono e quelli che no? In ambito cosmetico è stato costituito un gruppo di lavoro che ha lavorato per molto tempo alla definizione di criteri che fossero poi comuni.
Eh sì, e si facevano domande come è considerata naturale una cosa che contiene ingredienti naturali e se una cosa non contiene solo ingredienti naturali ma viene comprata perché è percepita come naturale, come la classifichiamo e se replichiamo in laboratorio una sostanza naturale sarà percepita come naturale? Insomma, domande anche un po' filosofiche se vogliamo, che però hanno poi dei risvolti pratici. La conclusione del gruppo di lavoro è stata di non concentrarsi troppo sugli ingredienti, ma di misurare quella che hanno chiamato la connotazione naturale, quindi tutto ciò che entra a far parte dell'immaginario del naturale in noi, consumatrici e consumatori. Mi hanno raccontato lì nel mondo cosmetico che sono considerati per esempio come naturali i prodotti che non contengono una classe di conservanti chiamati parabeni, che sono tra l'altro naturali perché si trovano all'interno dei semi, però non sono percepiti come naturali e quindi se il prodotto li contiene non finirà a fare quelle statistiche di mercato che poi ci dicono che il naturale è cresciuto. Questo lungo percorso si è reso necessario perché evidentemente era difficile misurare un mercato che appunto stava crescendo ma che non aveva delle caratteristiche ben chiare. Non basta la dicitura sulla confezione con su scritto naturale perché un prodotto sia percepito come appunto naturale.
E comunque ci sono delle complicazioni lo stesso poi anche nell'utilizzo di questa dicitura naturale che troviamo sulle confezioni, anche perché le aziende in sostanza possono seguire due strade. La prima è quella di mettere una descrizione per dire che cosa si intende con quel naturale e questa descrizione può essere fatta mettendo un asterisco, lo troviamo spesso, che magari rimanda al retro della confezione dove c'è scritto tutta quella roba piccolissima e dove ti spiegano anche perché secondo loro, secondo questi produttori, i loro biscotti sono più naturali di quelli degli altri. Un'altra strada invece è quella di ricorrere di nuovo a un compromesso e quindi a una certificazione, cioè si rifanno queste aziende a un disciplinare che stabilisce che cosa si considera naturale e che cosa no. E allora in questi casi anche le indicazioni sulla confezione possono essere diverse, le motivazioni anche più stringate, perché si rimanda a un disciplinare.
è un disciplinare che poi poche persone vanno a leggere, anche perché sono spesso dei tomi complicatissimi. Il risultato di tutta questa descrizione che vi abbiamo fatto, come sottolinea anche l'Atlantica, è che c'è molta confusione, anche perché le parole plant-based negli Stati Uniti oppure naturale vegetale, insomma qui da noi, nel tempo hanno compreso anche elementi legati alla sostenibilità del prodotto, fino ad arrivare all'uso del termine green, che tiene dentro un po' tutto. Si va dal green inteso come sostenibile e poco impattante per l'ambiente, al green inteso come naturale, al green inteso come vegetale, insomma, un caos.
È un caos e anche una certa vaghezza che però in realtà piace molto al marketing, perché lascia delle aree grigie e permette di attingere all'immaginario e veicolare messaggi che non sono necessariamente legati alle caratteristiche del prodotto. Sembra però che le cose, almeno negli Stati Uniti, stiano iniziando a cambiare. Stanno nascendo per esempio dei prodotti che dicono di essere i veri hamburger vegetali e altri hanno abbandonato la dicitura plant-based per descrivere direttamente il contenuto. Quindi ti dico quello che c'è e evito di dirti a base vegetale, punto e basta.
D'altronde, alla fine, quello che ci interessa come consumatrici e consumatori è sapere che cosa contengono i prodotti che compriamo e che caratteristiche hanno. E chissà che l'esasperazione che si inizia un po' a registrare per queste diciture così vaghe non porti le aziende verso una maggiore trasparenza.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Gli eventi estremi che abbiamo osservato negli ultimi mesi testimoniano in modo drammatico quanto siamo lontani dal clima in cui si è sviluppata la nostra civiltà.
Questa dichiarazione alquanto categorica è stata pronunciata qui per noi da Megnetti, ma in originale da Carlo Buontempo, il direttore del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus, la collaborazione scientifica europea che si occupa di rilevazioni e di analisi satellitari. Buontempo, che è solitamente uno scienziato molto cauto come tutti quelli che studiano il cambiamento climatico, ha fatto quel commento in occasione della presentazione del rapporto Global Climate Highlights del 2023, cioè la sintesi generale degli estremi climatici più rilevanti del 2023, appunto.
E il dato sicuramente più rilevante, lo avrete anche sentito, se ne è parlato in questi giorni, è che il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato, con una temperatura media globale di 1,48 gradi Celsius più alta rispetto a quanto fosse nella seconda metà dell'Ottocento, che poi è il periodo di riferimento, cioè quello in cui iniziarono i processi più massicci di industrializzazione. E come vi abbiamo raccontato altre volte, si usa infatti quel riferimento per capire quale sia il rapporto tra le attività umane, con la produzione di grandissime quantità di anidride carbonica, che è poi il principale gas serra, e l'aumento della temperatura che continuiamo a registrare di anno in anno. L'esito del rapporto non è sorprendente, visto che durante il 2023 abbiamo letto per mesi più o meno la stessa notizia proprio alla fine di ogni mese. E quindi giugno 2023 era stato più caldo rispetto a giugno 2022, luglio e agosto erano stati entrambi due mesi più caldi mai registrati, ottobre e novembre erano stati più caldi rispetto all'anno precedente e infine poi abbiamo anche concluso l'anno con dicembre, che è stato il dicembre più caldo mai registrato.
Vista quella successione, era chiaro che l'anno nel suo complesso sarebbe stato il più caldo mai registrato, come ora ci ha confermato Copernicus e anche altre istituzioni in giro per il mondo. Prima del 2023 l'anno più caldo mai registrato era stato il 2016, qualcuno tra voi se lo ricorderà, preceduto dal record del 2015 e del 2014, ma il 2023 si è distinto anche per un altro primato. Per la prima volta nella storia ogni giorno dello scorso anno è stato di almeno un grado più caldo rispetto al periodo preindustriale tra il 1850 e il 1900. Non solo, quasi la metà dei giorni è stata di un grado e mezzo Celsius più calda rispetto al periodo preindustriale e due giorni hanno superato i due gradi entrambi a novembre.
Il rapporto segnala poi un'altra cosa che già ci immaginiamo, e cioè che tutte queste anomalie si sono verificate in un anno in cui si è continuato a immettere quantità gigantesche di gas serra nell'atmosfera, in un periodo in cui dovevamo fare anche i conti con El Niño, che è questo insieme di fenomeni atmosferici che si verifica periodicamente nell'Oceano Pacifico e che influenza il clima poi di gran parte del pianeta. Secondo i dati e l'analisi di Copernicus, le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica e metano hanno continuato ad aumentare e hanno raggiunto di nuovo dei livelli record.
Se ripensiamo allo scorso anno, ci ricordiamo di sicuro il periodo di grande prolungato caldo che abbiamo avuto all'inizio dell'estate qui in Italia, ma le grandi ondate di calore hanno interessato anche la Spagna, la Grecia, l'Iran, la Cina, parte degli Stati Uniti e diverse zone del Sud America. In Canada c'è stata la stagione degli incendi più grave mai registrata, mentre intorno alle coste dell'Antartide si è formato meno ghiaccio marino sia durante l'estate antartica sia durante l'inverno. Un altro segnale che appunto è considerato molto preoccupante.
E messe tutte in fila, queste informazioni sono abbastanza impressionanti, ovvio. Però se ci pensate non sono sorprendenti e sono tutte cose che in un modo o nell'altro sapevamo già, alcune ve le avevamo anche raccontate durante Ci vuole una scienza.
Non a caso abbiamo seminato in questo blocco diversi già immaginiamo, sapevamo da tempo, insomma non c'è stupore.
Eh no, e se ci ascoltate da un po' sapete che ci occupiamo spesso di questi argomenti, cercando soprattutto di capire che cosa poi si inceppa e non funziona nelle iniziative globali per provare a cambiare le cose o perlomeno a non farle peggiorare. Dobbiamo anche dire che con gli studi sul clima, naturalmente, un anno non deve mai essere preso da solo, ma va inserito in una serie storica che sia più ampia per comprendere meglio andamenti e anomalie. La serie storica esiste e ci dice comunque da tanto tempo che la temperatura media globale aumenta e che i primi responsabili sono i gas serra che sono prodotti dalle nostre attività.
Quindi conosciamo il problema, ma fatichiamo anche molto con la soluzione, e qui noi non torneremo sulle cause di questa fatica. Potete recuperare le recenti puntate dedicate alla conferenza sul clima che trovate in descrizione. Fare il punto su dove siamo arrivati e su come siamo messi è comunque importante per essere perlomeno consapevoli di che cosa sta succedendo e magari pensarci quando possiamo decidere qualcosa, per esempio con il voto. Megnetti, ho paura a chiederti, sì, che cosa stiamo ascoltando.
Ah, guarda, io non ho nessun problema a dirtelo. Questa è Musica Spaziale, una canzone del 1982 e si sente anche dalle sue peculiari sonorità.
Chissà come mai non la conoscevo, guarda.
In realtà non la conoscevo nemmeno io, però ho visto che la cantava Patrizia Pellegrino e mi è sembrata perfetta. Musica spaziale, spazio, Pellegrino, Peregrine, la missione lunare.
Un'idea peregrina, direi.
Ecco, mi hai superato a destra all'ultimo col gioco di parole. Vabbè, comunque ci abbiamo girato intorno abbastanza. Di Peregrine magari ne avete sentito parlare in questi giorni. È una missione spaziale che è partita lunedì 8 gennaio e che aveva come obiettivo un allunaggio per portare robot e altro materiale sulla Luna. Ho detto aveva perché la missione purtroppo non è andata per il verso giusto. Poche ore dopo il lancio, infatti, è stato riscontrato un problema ai sistemi per governare Peregrine, che quindi non potrà compiere un atterraggio controllato sulla Luna come era stato progettato per fare.
La missione era stata annunciata con una certa enfasi negli Stati Uniti perché sarebbe stata la prima missione statunitense a compiere un allunaggio dopo il programma Apollo, quello che trasportò i primi astronauti sulla Luna tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. C'era quindi un certo valore simbolico, anche se è bene ricordare che la missione non era gestita dalla NASA, ma era sotto la responsabilità di un'azienda privata, però sempre americani sono.
Eh sì, ed è anche poi il punto chiave, perché Peregrine era stata organizzata da Astrobotic, che è una società statunitense che lavora nell'ambito del Commercial Lunar Payload Services, CLPS, cioè il programma avviato dalla NASA per inviare sulla Luna dei piccoli robot automatici per esplorarne il suolo, raccogliere dati sulle sue caratteristiche e poi prepararsi meglio alle future esplorazioni, che sono quelle che saranno realizzate con il programma lunare Artemis. Però, a differenza di quanto avveniva un tempo, l'iniziativa prevede un forte coinvolgimento delle aziende private, che hanno proprio la diretta responsabilità sull'organizzazione delle missioni che devono gestire e che le finanziano poi anche attraverso contratti di appalto che poi ricevono dalla NASA, oppure magari con accordi con altre aziende e organizzazioni che sono interessate a trasportare sulla Luna robot, sensori, oggetti o anche, vabbè, le ceneri di persone che in vita avevano espresso il desiderio di essere sepolte tra i crateri lunari, che è un'aspirazione come altre. Questo l'abbiamo raccontato sul post in un articolo a parte, potete trovarlo nella descrizione dell'episodio.
E chissà chi l'aveva scritto quell'articolo. Comunque chissà. La NASA aveva a bordo di Peregrine diversi dispositivi che non potranno quindi essere utilizzati, però non è l'unica notizia poco incoraggiante intorno alla Luna uscita in questi giorni.
Sì, non so se lo dici col tono anche un po' di sfida, però
dobbiamo
dire che martedì 9 gennaio la NASA ha tenuto una conferenza stampa per annunciare che l'intero programma lunare Artemis subirà un ritardo di almeno un anno rispetto a quanto era stato previsto finora. Quindi quest'anno a settembre non ci sarà la missione Artemis 2, che prevede di mandare la capsula spaziale Orion a fare un giro intorno alla Luna, questa volta con un equipaggio, e che slitterà almeno all'autunno del 2025. E di conseguenza slitterà anche Artemis 3, che invece è la prima missione con la quale gli astronauti torneranno sul suolo lunare.
Si sono accumulati ritardi sia a causa di alcuni problemi riscontrati su Orion nel corso di Artemis 1, che era appunto la prima missione di prova che vi avevamo raccontato diffusamente nel 2022, sia nello sviluppo di Starship, che è la grande astronave di SpaceX che dovrebbe consentire agli astronauti di arrivare finalmente sul suolo lunare.
E forse vi ricorderete che nelle scorse puntate in cui vi avevamo raccontato appunto di Artemis avevamo spesso usato condizionali e molti potrebbe, mettendovi in guardia sul fatto di probabili ritardi. E lo abbiamo fatto non per pavidità spaziale, ma proprio perché tutti i principali esperti osservatori ritenevano alquanto improbabile che si potessero mantenere i tempi molto stretti del programma lunare che erano stati imposti alla NASA durante la presidenza di Donald Trump. E poi il successore di Trump, cioè Joe Biden, che tra l'altro finisce il mandato quest'anno, non aveva cambiato molto le cose, e più ci si avvicinava alle nuove scadenze più era evidente che l'agenzia spaziale non ce l'avrebbe potuta fare. Quindi quello di questa settimana è stato un bagno di realtà. Ci sono comunque dubbi anche sul nuovo calendario, che è stato ritardato di un anno, considerato che si devono ancora mettere a punto tantissime cose. È una storia bella grande, qui l'abbiamo raccontata un po' di fretta, ci sono anche tante piccole storie dentro, però confidiamo di tornarci sopra nel corso di quest'anno, ovviamente Mautino permettendo.
Un anno fa, nella prima puntata dopo il rientro dalle vacanze natalizie, lanciavamo un appello per la riapertura del Museo regionale di scienze naturali di Torino. Noi due siamo entrambi torinesi. È un museo molto grande, molto importante, con una grossa collezione naturalistica, anche degli spazi espositivi molto belli, che però è chiuso da 10 anni in seguito a uno scoppio del sistema antincendio avvenuto nell'agosto del 2013. Da allora ci sono state molte richieste alla regione, molte promesse e molti rinvii, un po' come la storia di Artemis di prima.
Regolarmente sulle pagine dei giornali locali comparivano poi annunci di avanzamenti e di fine imminente dei lavori, seguiti da mesi di silenzio dove non se ne sapeva più nulla, tant'è che chiudevamo il nostro appello a margine dell'ennesimo annuncio chiedendoci se anche quest'anno il museo aprirà l'anno prossimo, e forse verremo smentiti.
Eh sì, perché adesso riapre davvero, oggi ecco. Per la precisione, il 12 gennaio 2024 i visitatori potranno tornare a visitare il museo. In realtà si tratta di una parte del museo, 3 sale al piano terra, con la promessa di aprirne altre entro l'anno, sperando che insomma questi tempi siano verosimili. L'annuncio della riapertura ha generato qualche sopracciglio alzato nella comunità scientifica e naturalistica torinese, e non solo, perché dopo 10 anni di chiusura ci si aspettava forse una riapertura un po' in grande stile, annunciata per tempo, magari con un programma scientifico di rilievo. Invece la data di riapertura è venuta fuori pochi giorni fa, a mezzo stampa, con un paio di eventi annunciati per il weekend e 3 incontri a tema artistico programmati per le settimane a venire.
È comunque un'ottima notizia, e dobbiamo anche dire che si inserisce bene in un periodo particolarmente attivo per la museologia scientifica italiana, dopo anni che sono stati un pochino sonnacchiosi, dove l'unica novità degna di nota era stata l'apertura del Museo di Trento, che a luglio 2023 ha compiuto 10 anni ed è anche un gran bel museo. Quindi se capitate in zona vale la pena. E poi negli ultimi mesi ha aperto a Padova il Museo della Natura e dell'Uomo, che fa capo all'Università di Padova, e poco prima aveva aperto il museo legato alle collezioni dell'Orto Botanico del Bo, sempre a Padova. Spostandoci a Milano, il 19 dicembre ha riaperto al Museo di Storia Naturale la sala dedicata all'evoluzione umana, che è stata completamente ristrutturata e anche ripensata con un percorso immersivo che è stato realizzato da Studio Azzurro, che è un'agenzia milanese di produzione di allestimenti multimediali e interattivi piuttosto nota e che ha collaborato con i conservatori del museo.
Sempre a Milano ha aperto lo scorso anno il MUSA, il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani, nato dalla collezione antropologica del Labanov, il laboratorio di antropologia forense fondato da Marco Grandi e Cristina Cattaneo.
E questi sono tutti segnali positivi anche di una maggiore attenzione alla divulgazione della scienza e che hanno alla base poi degli investimenti pubblici e privati che rendono possibili queste iniziative. Per quanto riguarda le università, dobbiamo anche dire che questo fiorire di nuovi progetti deriva anche dallo sviluppo della cosiddetta terza missione, che è cioè la parte di trasferimento di conoscenze che affianca la prima, cioè la ricerca, e la seconda, che è invece la didattica.
Un'ultima segnalazione riguarda una mostra temporanea che apre proprio nel fine settimana del 13-14 gennaio a Parma, a Palazzo del Governatore, visitabile gratuitamente fino al 1° di aprile. Si chiama Impronte, noi e le piante ed è curata da Renato Bruni, chimico botanico all'Università di Parma, nonché direttore dell'Orto Botanico della città e divulgatore scientifico che conoscete perché l'abbiamo citato recentemente nella puntata sugli integratori.
E Bruni lavora da tantissimo tempo alla rappresentazione delle piante nell'arte, nella cultura pop e in generale nelle nostre vite, no?
Io mi ricordo di una sua conferenza al Festival della Scienza di Genova di 10, forse 11 anni fa, che è stata così, poi ci ha detto il primo mattone poi della mostra che si può visitare oggi.
Eh sì, anche perché la genesi delle mostre spesso affonda le radici in tempi distanti. E quello del nostro rapporto con le piante poi è anche un tema molto affascinante. Lo abbiamo esplorato anche nel nostro piccolo, per esempio nella puntata sugli integratori, ma anche nella puntata di oggi nella parte dedicata ai prodotti vegani, vegetali, naturali, eccetera. Oppure ancora come comunicano le piante, o si ipotizza che comunichino. Vi lasciamo poi i link nella descrizione della puntata. Eppure, ci dice Bruni, abbiamo una scarsa capacità di notare le piante nella vita di tutti i giorni. E quindi la mostra nasce proprio dall'idea di renderle visibili sfruttando il lavoro di chi per mestieri invece le deve guardare con grande attenzione e che sono scienziate e scienziati naturalmente.
Vi invitiamo ad andare a vederla e vogliamo andare a vederla anche noi ovviamente, ma chiudiamo con una domanda per voi che ci ascoltate. Si pensa sempre che i musei scientifici siano luoghi per bambini oppure da scuole dove si deve andare a imparare, quindi un'esperienza molto diversa da quella di un museo d'arte per esempio, e quindi vi chiediamo che rapporto avete, se ce l'avete, con i musei scientifici e con le mostre scientifiche. Li frequentate? Fatecelo sapere scrivendoci a ciwaleunascienza@ilpost.it.
Beh, Motino, puntata bella densa e piena di argomenti, siamo andati anche un filino lunghi, quindi dobbiamo salutarci molto velocemente.
L'abbiamo appena detto, ma vi ricordiamo che potete scriverci a ciwaleunascienza@ilpost.it e potete ascoltare questa e tutte le puntate precedenti del podcast sulle principali piattaforme di streaming e sull'app del Post.
Se questo podcast vi è piaciuto e volete sostenere l'attività che fa il Post e non siete ancora tra le persone abbonate al Post, potete farlo andando su abbonati.ilpost.it. Darete una mano al Post a fare tante cose, compreso Ci vuole una scienza. E noi come sempre ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao!